Belli, cari sorelle, non sapevo se fosse toccato a me sostituire Alessio e ho pregato il Signore per chiunque salisse qui per comunicarvi la parola di Dio, perché è la parola di Dio l'unica nostra speranza. L'oro, l'argento, i denari, i capitali di cui parla il mondo, tutte le cose di cui parla il mondo stancano, sono per i ricchi, sono per coloro che aspirano alla ricchezza in questo mondo, che non vedono l'altro mondo. Ma noi siamo qui perché abbiamo sperato in Cristo. Siamo qui per onorare anche oggi la fede in Cristo Gesù. Perché è Gesù che è venuto dal cielo per noi, è venuto dal cielo. Signore, tutte le volte che apro questo libro mi torno al Vangelo, non so voi cosa fate, ma non c'è niente di più prezioso del Vangelo, non c'è niente di più prezioso del Vangelo che un giorno Nacque un bambino da una donna scelta da Dio e di lui fu testimoniato che era il figlio di Dio fin prima che cominciasse a parlare, perché Gesù cominciò a parlare che era già vecchio, era già oltre i 25-30 anni, da quel che mi risulta, era già maturo, voglio dire. E la prima cosa che fece da maturo fu quella di farsi battezzare da Giovanni Battista, che non lo voleva battezzare, diceva: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. Invece Gesù cosa fece? Si prese la posizione umile di servo di Dio per poter iniziare il suo ministero con un battesimo di ravvedimento. Pensate all'amore, pensate alla grazia che c'era in questo uomo Dio che è venuto sulla terra 2000 anni fa e che ha lasciato una traccia così straordinaria, piena di sacrifici, di sangue, fino alla croce. Che cosa meravigliosa! Io penso che anche oggi il nostro cuore va al fratello che è indisposto e non ha potuto venire, perché lo risani e lo guarisca presto. Penso ai fratelli anziani che hanno pregato, che non hanno pregato, ma che siano benedetti nel loro essersi consacrati alla Chiesa e alle nostre anime. Qui siamo tutti uniti, siamo tutti uniti in Cristo. Che meraviglia in un mondo così malvagio, in un mondo che non pensa ad altro che alle cose di questa terra, per arricchire, per godere, per peccare. Grazie, grazie, è grande il nostro privilegio. Per questo vorrei parlarvi di Paolo vecchio. Io ho cercato qui in Prima Timoteo se è lì che Paolo si definisce vecchio, perché mi fa molto piacere pensare che Paolo vecchio a Roma, e poi doveva essere decapitato o ucciso, pensavo che Paolo vecchio parlava, teneva d'occhio, aveva ancora la per mezzo dello Spirito Santo di fede, il controllo di tutto. E scrivendo a Timoteo, gli dice una cosa che dobbiamo considerare anche noi, che lo investiva del compito di correggere l'andamento di una chiesa, perché c'erano dei giudei nella chiesa che avevano pervertito il messaggio del Vangelo. Allora, questa è una cosa che deve farci drizzare subito le orecchie della fede, no? prima lettera a Timoteo 1:3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, cioè dedicato a Dio, da una buona coscienza e da una fede sincera. Lo scopo di questo incarico, ripeto, è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Paolo era a Roma e non sapeva la sua vita, quando sarebbe terminato o no, però aveva l'occhio su tutta la Chiesa e manda Timoteo a correggere la Chiesa, di questa Chiesa, perché c'erano delle infiltrazioni diverse. Quindi il ministero di Paolo è stato abbastanza lungo, nella prigionia, eccetera. Negli Atti degli Apostoli c'è scritto che per 2 anni rimase in prigione in attesa del processo. Cioè, vi rendete conto di quest'uomo mandato da Dio per raddrizzare la via di cui vogliamo parlare oggi, che fu proprio benedetto in modo da scrivere buona parte lo spirito del Nuovo Testamento assieme a tutti i santi di Israele che testimoniarono all'inizio dei Vangeli, con Gesù che aveva trovato i suoi discepoli e per fondare la Chiesa. Quindi è meraviglioso. Quello che voglio dirvi è che bisogna che teniamo d'occhio anche noi queste correzioni che ci sono state. Cioè, questa lettera a Timoteo è importantissima e con gioia so che è molto amata. Io vorrei parlarvi di Abramo e di Davide. Se apriamo in Romani 4, dice il titoletto della mia Bibbia: la giustificazione attraverso la fede, esempio di Abramo e di Davide. Che diremo dunque? Che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché, no, avete capito cos'è questo secondo la carne? Cioè, tutti, questo secondo la carne era proprio il contrario dello Spirito Santo. Cioè, non tener conto che Dio ha il controllo, come Paolo aveva il controllo sulla Chiesa e cercava di aggiustare le cose quando erano fuori riga. Cioè, così anche noi dobbiamo tenere d'occhio la nostra giustificazione per fede e non per opere, perché la fede è l'opera di Dio nella nostra vita. Io non so se delle volte quando pregate pensate alla vostra vita prima di aver aderito a questa Chiesa. Io non so dove eravate nel mondo. Al di alcuni so che nel tempo che non credevano venivano qui per accompagnare la moglie credente, ma ancora non credevano. Ma cioè questo primo versetto di Romani 4 dice: che diremo dunque? Che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, poiché a chi opera, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli la cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o è anche per gli incirconcisi? Infatti dico che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanze dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, perché fu circonciso dopo, ma quando era incirconciso, affinché ricevesse il segno della giustificazione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi, che credendo in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Infatti la promessa di essere erede del mondo, perché a lui fu detto che avrebbe ricevuto da Dio, e fu Dio stesso a dirgli queste cose, dirgli che la terra che era stata passata a Satana sarebbe stata riconquistata per mezzo di Cristo, no? Per mezzo di Israele, quindi di Abramo. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza. Ma non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede d'Abramo. Egli è padre di noi tutti, come scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a colui del quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette di diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Quindi tutto Israele fino a Cristo e oltre, che siamo noi. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Ma è la stessa promessa che abbiamo letta, che abbiamo ricevuto quando abbiamo letto Prima Corinzi 12, Prima Corinzi per la Santa Cena. Sì, va bene, ho sbagliato. Non ti preoccupare. Che qui è questo che non sbaglia. Io sbaglio, ma questo non sbaglia. Senza venir meno, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni e che Sara non era più in grado di essere madre, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quando egli era anche in grado di compierlo, perciò gli fu messo in conto come giustizia. Qui stiamo rivisitando, fratelli, quello che è avvenuto di meraviglioso nella nostra vita. Avendo creduto alla parola di Dio e alle promesse di Dio, sono stati perdonati tutti i nostri peccati. Siamo stati passati da un mondo che deve passare ed essere completamente cambiato, perché nell'Apocalisse dice che il mondo rimarrà ancora, ma sarà totalmente cambiato, e quindi è una cosa meravigliosa. Cioè, questa fede è una cosa potentissima. Io mi riallaccio all'ultimo messaggio di Alessio, che ha parlato sulla fede, la fede di Mosè, la fede di addirittura di Noè, che costruì l'arca nel corso di 100 anni, quasi 100 anni, perché l'arca fu fabbricata con un legno durissimo, che è l'acacia. Nei deserti il legno era l'acacia, questa pianta spinosa, tremenda, e quindi segarla, fare le assi, tutte queste cose. Alessio ha detto che ci fu 100 anni, ci mise 100 anni. Quindi è cosa meravigliosa, vedete? La nostra vita, io sono vecchio e quindi la nostra vita passa, ma non passano le promesse di Dio. E quindi siamo qui pieni di gioia e di allegrezza in Cristo Gesù, che ci ha, attraverso l'esempio di Abramo, ci ha portato a tornare alla sua parola. Ora che abbiamo parlato di Abramo e di Davide, che sono l'Antico Testamento, passiamo al Nuovo. Arretriamo di una pagina nella lettera ai Romani, e cosa troviamo? Troviamo la parola che ci ha cambiato la vita, e che io comincerei a leggere in Romani 3:9. Che dire dunque? Cioè, torniamo alla legge. Cioè, qual era lo scopo della legge? Lo scopo della legge era convincere gli uomini di peccato, che in loro non c'era nessuna forza, in loro non c'era nessuna possibilità di essere salvati. Leggiamo qui: che diremo dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo dianzi dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato a causa di Adamo ed Eva. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca e non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, le loro lingue hanno tramato frode. Sono sotto la loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza,
I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono il loro cammino, sono sul loro cammino. E non conoscono la via della pace, e non conoscono la via della pace. Ma voi, questo è il mondo nel quale eravamo schiavi anche noi, una volta. Ecco perché il mondo va in rovina. Noi siamo come un'isola, siamo come un'isola in mezzo a questo mondo di peccato che non crede, che non vuole credere a Dio. E solo accettando questa realtà nel battesimo, io parlo sempre di questo fratello perché so la sua storia e so che adesso è salvato pienamente, che cosa meravigliosa. Allora ora, poiché noi tutti siamo passati per questa via, adesso leggiamo anche il Vangelo, prima la legge e poi il Vangelo. Or noi sappiamo, Romani 3:19, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ma che liberazione, ma che liberazione! Quante volte io, anche ritenendomi credente, pensavo di trovare nella legge una liberatoria di salvezza. Ma qui proprio l'Apostolo Paolo con una mannaia, bam, lo dice chiaramente. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca. Quindi, allora come si fa a passare al Vangelo? Bisogna morire, bisogna essere morti con Cristo, bisogna essere stati battezzati con Lui nell'acqua del Vangelo. Infatti siamo entrati nella Chiesa attraverso il battesimo e poi ci siamo immedesimati in Cristo, il nostro Signore, il nostro Liberatore. Quindi, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, la dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Cioè, questi versetti della legge io li leggo spesso, perché nel mondo fuori da qui la gente pensa anche di essere buona. C'è molta gente nel mondo, televisione, non so se io purtroppo c'ho anche la televisione, ma voglio dire, ma vedete come il mondo è falso, non taglia con un'accetta giusta. Cioè noi, finché non abbiamo avuto una rivelazione di Dio, della sua onnipotenza, della sua creazione, noi non possiamo essere accusati dalla nostra coscienza e riconoscersi peccatori. Questo è avvenuto quando siamo entrati nella Chiesa. Abbiamo subito cercato di essere battezzati. Vi ricordate qui? C'era una vasca. Ma che meraviglia! Perché? Perché la mia vita passata era una vita grama, era una vita senza speranza. Perché? Perché avevo fiducia in me, ma adesso ho fiducia in Cristo. Cioè noi adesso abbiamo fiducia in Cristo. Poiché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Ecco, vedete, il problema è sempre Dio. Cioè io capisco la legge se capisco che sto dicendo queste cose davanti all'Onnipotente, al Signore, all'Iddio Santo, tre volte Santo, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Che meraviglia, che meraviglia. Abbiamo fatto due passi nella direzione giusta, adesso dobbiamo fare anche il terzo,
perché il compimento di tutte le nostre speranze sono cominciate a fluire nei nostri cuori attraverso il Vangelo, la fede nel Vangelo in Cristo. Allora Romani 3, 21. Allora qui torniamo all'inizio, cioè Abramo e Davide sono gli esempi dell'Antico Testamento di come il Signore avrebbe poi sviluppato la sua dottrina e la sua parola. Quindi vedete che meraviglia, giustificati dunque per fede. Mi viene sempre in mente Alessio che parlava dell'arca del patto. Hai capito? Cioè, noi è cosa meravigliosa. Allora, cosa è successo a noi quando abbiamo accettato? È successo che la fede è brillata nella nostra vita e abbiamo potuto riconoscerci peccatori. E tuttora lo siamo, bisognosi sempre del Vangelo, bisognosi sempre dell'opera di Cristo, bisognosi sempre dello Spirito Santo e della sua grazia, perché siamo peccatori per nascita, la nostra carne rimane tale per sempre. Ma per mezzo della fede e di questa speranza di cui abbiamo parlato, è una cosa, possiamo andare avanti. Versetto 21 di Romani 3. Ora però, vedete questo ora però? È diventato come un faro per me. Quest'ora però è come una luce accecante che dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Fermi qua. La fede, io sto ultimamente, penso che la fede sia... E oggi sia il più grande mistero della nostra vita, perché bisogna che questa fede noi la carezziamo, noi la dobbiamo, è il nostro, è Dio che si è manifestato nella nostra vita, è Dio che è venuto da noi peccatori, malvagi, senza speranza, e ci ha dato una speranza eterna. È un'esplosione atomica di energia, di splendore, di grazia, che ci immerge perché abbiamo riconosciuto di essere peccatori. Ma che meraviglia! Oh, scuotete le teste, eh? Quindi, oh, siete d'accordo quasi tutti? O tutti, spero, eh? Allora torniamo a leggere. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccati e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi questa grazia viene a noi perché ci illumina la nostra realtà di peccato, ma ci fa vedere anche la luce del cielo. Non so se siete coreografi, non so se amate il teatro, se amate le cose. Io no, ma però voglio dire. La fede è qualcosa che noi, per la quale dobbiamo ringraziare ogni giorno. Non so se capite cos'è successo. Non è un problema di avere una chiesa, di essere in attesa del pranzo della chiesa sociale, o se siamo in galera in attesa di essere decapitati. La fede è qualcosa che... Bam! Avete capito? La fede è qualcosa che va al di là di questa vita e abbraccia l'eternità. Ma non so se avete capito cos'è la fede. La fede è lo Spirito Santo che è venuto ad abitare nei nostri cuori. Noi che eravamo malvagi senza speranza, adesso abbiamo lo Spirito Santo che testimonia alla nostra vita giorno dopo giorno. Ma che meraviglia! Tutti fanno sì, quasi tutti fanno sì. Che meraviglia! Così. E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha predestinato come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranze verso i peccati commessi in passato. Pensate che progetto, pensate che papà che abbiamo in cielo. È un papà che dice, non vedo l'ora che di iniettargli lo spirito perché capisca, perché l'ho fatto nascere. Ma pensate a questo padre che non vede l'ora di poterci iniettare lo Spirito Santo di fede perché abbiamo speranza e lo torniamo a chiamare padre. Che meraviglia. Io sono queste parti di scrittura le leggevo troppo, troppo velocemente, ma meditandole pian piano nella vecchiaia e con la mente un po' che non è più limpida, non è più vivace come una volta, ma è diventata più ubbidiente, con una mente più ubbidiente io ringrazio il Signore della malattia che mi ha colpito, perché adesso ho bisogno di leggere adagio, di tornare indietro e di glorificare il Signore. Prima, pu, 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 pu. Ma qui ragazzi la nostra vita passa. Ricordatevi che la nostra vita passa e l'unica nostra gioia è il fatto che la fede è venuta. L'occhio di Dio, Padre, ha visto in noi qualcosa che ha fatto diventare reale questo libro, è diventato il più prezioso testamento della nostra vita per una speranza eterna. Ma vedete cosa ha fatto il Signore? Ma vedete che meraviglia? Io ho parlato prima di Paolo, l'Apostolo Paolo, perché Paolo è stato inondato da quello Spirito Santo. E il suo compito era di far credere i giudei, far credere tutti. E adesso ci sono anch'io in mezzo a questi privilegi. Per la sua grazia, lo Spirito Santo opera in questo mondo. Per questo dobbiamo pregare per questo mondo, anche se malvagio. Per i nostri vicini, per tutte le persone che ci stanno a fianco, che ci hanno fatto dei dispetti, ci hanno fatto delle cose cattive. Perché un conto sono le cose di questo mondo che passano, ma un altro sono le cose eterne che il Signore ci mette davanti. Perché adesso abbiamo come speranza la di stare nella dimora di Dio in eterno, in eterno. Io ultimamente non riuscivo a capire l'Apocalisse, ma dopo che l'ho divisa in tre parti, forse dico una cosa che farà ridere i più esperti di me, ma dopo che ho diviso l'Apocalisse in due parti, cioè fino alle chiese va bene, poi dopo comincia un periodo che è talmente terrificante per me, era terrificante, e che mi impediva di andare avanti. Ma così facendo mi impediva di gioire per la fine dell'Apocalisse, perché noi non dobbiamo fermarci. Dio ha sempre dei regali per noi. Dio
da quando ci ha riuscita a farci avvicinare a lui, noi eravamo recalcitranti come i somari della foresta, ma quando abbiamo cominciato ad andargli vicino, lui ci ha ammansiti, ci ammansisce, ci fa diventare più mansueti, più buoni. E questa è una cosa meravigliosa. E questo penso che sia la cosa più bella della nostra vita in eterno, sì, in eterno. Queste cose è un lascito eterno per noi di gioia e di allegrezza. Comunque terminiamo la lettura. Ma sono giustificati gratuitamente, 3:24. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vedete, Cristo adesso diventa l'ospite dolce dell'anima. Cristo è diventato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha la fede in Cristo. Ma che meraviglia! Che meraviglia! Colui che ha la fede in Cristo. Dov'è? L'ho perso. Dio è forse soltanto l'Iddio dei giudei? No, torno indietro. Esso è escluso. Dov'è dunque il vanto? Dov'è che ho terminato? 27. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge delle opere? No, ma per la legge della fede. Vedete la fede? Cioè noi bisogna che ringraziamo continuamente il Signore per la fede che ci ha dato. Ma noi eravamo incoscienti prima. Lui cosa ha visto in noi? Ma cioè io, quello che mi fa gioire tremendamente adesso che sono vecchio è vedere che Dio aveva un occhio su di me straordinario e mi ha quasi dato la fede quando ancora non la capivo. Beh, tu quanti anni sei stato corteggiato da Dio perché ti voleva dar la fede? Ma vedete la fede? La vedete la vostra fede in uno specchio? Lui ci voleva dare la fede dall'eternità. Quindi pensate pensate alla gloria della Chiesa nella quale siamo, pensate alla gioia della fratellanza, la gioia della comunione fraterna. È una cosa meravigliosa. Questa fede è lo Spirito Santo che noi dobbiamo continuamente ringraziare, lodare, benedire. Guardandoci, andate allo specchio al mattino, magari siete un po' in disordine come io, o devo farmi la barba perché sennò mia sorella mi sgrida, ma io dico, ma però per il Signore sono un incanto, mi ha voluto, gli vado bene anche così, allora cerco di imbellettarmi perché per non essere rimproverato da mia sorella. E lo stesso dovete fare voi. Cioè noi, guardate che non ve lo cavate mica dai piedi, è il Signore. Cioè tuttora che vi ha arpionato, non gli sfuggirete più. E questo è quello che vogliamo, e questo è quello che vogliamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dov'è dunque il vanto, esso escluso? Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché, vedete qui, la fede è l'amore di Dio che ci ha preconosciuti. Quando siamo stati concepiti nel seno della nostra mamma, c'era già un'esplosione di gioia per noi, che meraviglia.
Che meraviglia, che tristezza per me quando penso ai miei genitori che non capivano queste cose. È una tristezza estrema. No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? No. Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giudicherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Ma avete capito che roba? Cioè, la fede alla fine ti fa dare un valore straordinario alla legge. E noi, la nostra fede è imprigionata, è come un panino. Cioè, da una parte c'è Dio che ci vuole salvare, l'altra fetta di pane è quella della legge che ci... E in mezzo ci siamo noi. Ma il Signore ci vede come qualcosa di piacevole, di gioioso per Lui, e ci vuole per l'eternità così, che lo contempliamo, lo amiamo, che amiamo la Chiesa, che amiamo i diseredati, coloro che non la capiscono. Ecco, per poter andare avanti in questo mondo, perché è straordinario. Quello che abbiamo in questo libro e nel quale abbiamo creduto è una cosa talmente potente che è gloriosa, che soddisferà, non soddisfa solo adesso la nostra vita, ma la soddisferà in eterno. Saremo sempre contornati da queste realtà spirituali che il Signore ha voluto inculcarci. Eravamo recalcitranti come il mondo, ma non dobbiamo mai smettere di pregare per le persone che ci sono antipatiche o blasfeme, perché il Signore è tremendo. Io quando penso all'Apostolo Paolo, che era un fariseo di quelli cattivi, che uccideva, ma vi rendete conto di che amore c'è in Dio? Cioè, noi dobbiamo pensare che questa parola ci taglia a fette, e poi ci vuole proprio per l'eternità suoi, per poterci poi festeggiare nel cielo con Gesù, che sarà la nostra gioia, la nostra allegrezza, secondo quello che dice la Scrittura meravigliosa, che continua e ci dà le notizie più meravigliose nell'Apocalisse. Io ho diviso l'Apocalisse in tre parti. Perché? Perché leggendo nei libri c'è la parte di mezzo che mi terrorizza, per cui io non la leggo, quei cavalli bianchi, neri, c'era. Cioè, pensate quando finirà l'epoca della Chiesa. Non siete terrorizzati? Vorrà dire che il Signore ha inaugurato, dice basta opere buone, adesso giù col macete. Cioè, noi dobbiamo capire l'Apocalisse, perché è il punto esclamativo di tutta questa parola della legge. Se non capiamo l'Apocalisse, non capiamo il punto esclamativo di tutto. Quindi, quando leggete l'Apocalisse, dovete dividerla in modo che diventi vostra. Io, per esempio, ci ho messo molto tempo, ma i capitoli 19, i capitoli dal 20, a me piace molto dal 20, anche le nozze dell'agnello, 19 e 20, sono indeciso, 19 o 20? 19, gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello, queste mi piacciono. poi c'è la seconda venuta di Cristo, poi Satana legato per legato il regno millenario di Cristo, poi ci sono i giudizi e poi dopo Satana sciolto per un tempo, e quello lì chi pensiamo al mondo quando le persone malvagie che rifiutano la parola di Dio. Il giudizio finale per le anime, ma i capitoli 31 e 32 sono tutti una gioia, nuovi cieli e nuova terra. Quindi bisogna che la vostra Bibbia abbia un completamento sulla fine di questo massacro che sta avvenendo nel mondo. Io non so se ascoltate, bisogna che ascoltiate, ogni tanto accendete la televisione, ma subito dopo bisogna che la spegnate, perché adesso le donne, le giovani, i giovani sono presi da questo mondo di peccato. Preghiamo per i nostri giovani che non ricadano in questa trappola tremenda, perché sono gli ultimi tempi e dobbiamo pregare perché i nostri giovani rimangano con noi e vengano nella Chiesa, che si mettano in ginocchio, non ascoltare il mondo così come se fosse il mago Zurlì, ma come invece lì è Satana. Lì è Satana che parla, nella televisione parla Satana. La carne nostra è una carne di peccato, lo dice, l'abbiamo letto. Perché il Signore ha dato la legge? Perché noi, quando eravamo increduli, dovevamo capire che eravamo su un terreno totalmente sbagliato rispetto a Dio. Quindi io prego per i giovani, prego per tutti noi, perché abbiamo bisogno di avere una sponda straordinaria per la nostra vita. Ne abbiamo già parlato con Romani, e per la fine dell'Apocalisse ognuno di noi ha da guardare a destra e a manca e pregare continuamente, perché intorno a noi ci sono delle persone che non capiscono queste cose, e allora dobbiamo pregare, perché il mondo a un certo punto finirà, la fede finirà, e la legge tremenda darà il via a tante situazioni che renderanno il mondo invivibile. Ma in Cristo Gesù noi abbiamo questa speranza. Alleluia. Alleluia.